ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Il vertice UE vota il riarmo, ma il piano parte in salita. Donald Trump e le sfide allo Stato di diritto coi licenziamenti di centinaia di giornalisti e le deportazioni di massa. E poi il forum per la custodia del creato e lo stato di salute dei libri in Italia. Questo è il mondo alla radio. Io sono Cecilia Seppia, dall'altra parte del vetro a guidarci nella regia Daniele Giorgi, che saluto e ringrazio, e bentrovati a tutti voi. Il libro bianco sulla difesa ha un nome che dice tutto: Readiness, ovvero prontezza 2030. Lo ha affermato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda se il nome Rearm Europe verrà davvero modificato, come chiedono Spagna e Italia. Il piano da 800 miliardi di euro prevede di finanziare non solo il riarmo, i fini difensivi, ma anche le infrastrutture, la mobilità militare, il cyber, elementi sulla comunicazione e così via. Dunque, ieri sera il Consiglio europeo ha adottato le conclusioni su competitività, migrazioni e difesa e modifiche anche al quadro finanziario pluriennale. Alla fine l'Ungheria ha detto sì, quindi ha votato il piano, ma si è sfilata dal sostegno dei 27 all'Ucraina. La roadmap prevede di chiudere al Consiglio europeo di giugno, fissato in calendario subito dopo il summit della NATO in Olanda, dove gli alleati saranno chiamati ad aumentare i target di spesa, si parla di almeno il 3% sotto l'impulso di Donald Trump. Certo, tre mesi sono un orizzonte molto esteso e alcune tappe previste dal Rearm Europe, ad esempio l'attivazione delle deroghe al patto di stabilità sulle spese in sicurezza, dovrebbero avvenire ben prima. La Germania senz'altro lo farà, l'Olanda forse no, i paesi ad alto debito come Italia e Francia sono invece sul chi va là. L'altro aspetto spinoso è la norma sul Buy European, fortemente voluto da Parigi per dare impulso all'industria del vecchio continente. Per un commento su quanto emerso ieri a Bruxelles sentiamo Ettore Greco, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali. L'intervista è di Marco Guerra.
Le decisioni fondamentali, diciamo, di dare il via a questo piano erano state già prese nel precedente Consiglio europeo. Questo Consiglio europeo non era dedicato specificatamente alla difesa, anzi ad altri temi, soprattutto economici, come è di solito questo Consiglio europeo di marzo. Quindi nel documento finale, poi nelle discussioni, non si è fatto che ripetere che c'è un sostegno a questo piano, ma poi tutto è rimandato al lavoro che la Commissione sta facendo, che presenterà tra diverse settimane, e lì al Consiglio europeo, in cui verrà preso in considerazione questo piano, si deciderà. Ci sono, come lei dice, delle divergenze. Alcuni paesi, tra cui l'Italia, vorrebbero che si ricorresse al debito comune, ma al momento le resistenze sono molto forti, quindi si continuerà sulla strada un po' intrapresa, che prevede da un lato questa clausola di salvaguardia nuova che riguarda le spese per la difesa, che però alcuni paesi come l'Italia avranno difficoltà ad applicare perché non hanno spazio fiscale, mentre altri in posizione migliore, e poi questo strumento comunque limitato, fondato su una garanzia del bilancio europeo, che consentirà di ricorrere a questi finanziamenti specifici per la difesa, e anche qui però la decisione naturalmente sarà a livello nazionale se i singoli paesi vorranno ricorrere o meno.
A molti paesi non piace l'idea di contrarre nuovo debito per armarsi, anche questo è un altro aspetto su cui c'è da lavorare.
Qualsiasi di questo strumento prevede un indebitamento, in una forma o nell'altra. Alcuni, quelli diciamo collettivi, per noi italiani, non per tutti, più convenienti perché i tassi di interesse sono minori di quelli che noi come italiani paghiamo. Se però non ci si vuole indebitare, allora bisogna trovare altri strumenti, che significa o si aumentano le tasse o si fanno dei tagli, oppure si utilizzano alcune risorse europee già stanziate, non per gli obiettivi che erano previsti, magari perché non si riescono ad investire in quel senso, ma per la difesa non ci sono altre possibilità.
Ecco, un altro punto divisivo è il sostegno all'Ucraina, sul quale si è sfilato l'Ungheria, quindi sia al riarmo, ma sulla guerra in Ucraina non c'è ancora una visione comune.
Però sono 26 su 27 e comunque l'Ucraina ha ricordato, dato il suo ok a questo piano, diciamo chiamiamolo di riarmo, che adesso ha un nome diverso, il 6 marzo. Invece continua a non firmare i documenti che riguardano l'Ucraina, quindi è bene fare questa distinzione. Finora l'Ungheria non ha posto il veto a quella che poi è una decisione realmente concreta. Queste dichiarazioni invece sull'Ucraina sono firmate solo a 26. Questa dichiarazione del Consiglio ultimo, il Consiglio europeo ultimo, ribadisce tutti i punti fondamentali, sia quelli di principio riguardanti la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, sia il sostegno, diciamo, a 360 gradi dell'Unione europea, sia militare sia, diciamo, economico, anche in vista poi di questa conferenza della ricostruzione che è prevista svolgersi proprio qui a Roma nel luglio del 2025. Quindi ci sono tutti i punti, diciamo, sono stati, naturalmente c'è un appoggio a questo sforzo di mediazione e questo negoziato, però contemporaneamente la richiesta che è stata esplicitata nuovamente nel documento del Consiglio europeo, che ci siano delle garanzie di sicurezza che possano rendere credibile un eventuale accordo di cessate il fuoco anche più ampio.
Nel frattempo, lunedì a Riyadh ci sarà l'incontro tra la delegazione russa e quella statunitense proprio sul conflitto in Ucraina, quindi parallelamente prosegue il colloquio tra Mosca e Washington per una soluzione pacifica.
Sì, questo è importante. Le posizioni mi sembra che rimangano distanti. Intanto ci sono state delle violazioni già questo primo accordo preso in realtà da Putin con Trump e a cui ha aderito anche la parte ucraina. Non si può dire che questo accordo è entrato in vigore realmente, quindi c'è già un primo problema di far funzionare intanto questo primo accordo che non funziona. In secondo luogo poi i russi stanno avanzando tutta una serie di altre richieste che effettivamente non possono essere soddisfatte perché riguardano praticamente un disarmo dell'Ucraina e quindi metterebbero l'Ucraina alla mercé di Mosca. Quindi non so quanto poi vogliano insistere, oppure magari il negoziato si concentra di nuovo su questo primo preliminare accordo, o possa allargare anche sia temporalmente sia dal punto di vista delle azioni che le due parti si impegnano a intraprendere, quindi non soltanto le infrastrutture ma magari anche un cessate il fuoco completo.
E vediamo allora anche cosa e se si prenderà una decisione in merito al conflitto in Ucraina e se si andrà verso questa missione ONU per la tregua. Io intanto vi ricordo che potete scriverci al 335 12 43 722 inviandoci le vostre riflessioni, spunti, perplessità, ma anche soltanto messaggi di saluti. E ora per gli altri aggiornamenti la linea va a Michele Raviar.
Sì Cecilia, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Allora, cominciamo con Gaza, con alcuni aggiornamenti che vengono appunto dalla striscia. Il primo riguarda le forze di difesa israeliane e l'IDF, che hanno confermato di aver fatto esplodere l'ospedale dell'amicizia turco-palestinese nella parte centrale della striscia. Era noto come essere l'unico ospedale specializzato in oncologia della striscia. Hanno affermato che era utilizzato da combattenti del movimento islamista palestinese di Hamas e hanno aggiunto che l'edificio preso di mira non è stato utilizzato come ospedale attivo per oltre un anno, quindi al momento dell'attacco non era sostanzialmente adibito ad uso sanitario. L'Egitto intanto ha negato le indiscrezioni che erano circolate in queste ore, secondo i quali appunto il Cairo avrebbe preso in una città del Sinai settentrionale 500.000 abitanti gazawi, quindi di Gaza. Ecco, il governo ha smentito queste indiscrezioni. Su quello che avviene a Gaza è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Siamo molto preoccupati, ci auguriamo che si possa tornare al dialogo e che possano essere liberati gli ostaggi israeliani, che cessi ogni azione militare contro popolazione civile, anche se poi l'obiettivo, ha ribadito, è Hamas. Cambiamo scenario scenario. Andiamo a Londra, dove sono ore difficili per il trasporto aereo europeo in generale, perché sono almeno 1351, scusate, i voli cancellati dall'aeroporto di Heathrow a causa dell'incendio alla succursale elettrica di Hayes nel comune di Islington, che ha anche provocato una vasta interruzione di corrente elettrica. L'aeroporto sarà chiuso fino a mezzanotte e alcuni voli sono stati deviati a Gatwick e sono 5.000 le abitazioni senza elettricità. Il 2024, parliamo di migranti, invece è stato l'anno più letale mai registrato per le persone, appunto, che fuggono dal proprio paese, stando agli ultimi dati resi noti da LOIM, cioè l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Lo scorso anno almeno 8.938 persone sono morte sulle rotte migratorie in tutto il mondo. Infine chiudiamo con le informazioni sulla salute di Papa Francesco, sono attese nelle prossime ore e ricordiamo alle 19.30 ci sarà, come di consueto, il rosario per la salute del Santo Padre, che questa sera in Piazza San Pietro sarà guidato da Don Armando Nunez, rettore del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide. Tutto a te la linea.
Grazie a Michele Raviar per questi aggiornamenti. Donald Trump ha chiesto l'impeachment del giudice di Washington James Boasberg, che ha ordinato il blocco delle deportazioni di 250 venezuelani definendole illegali. Secondo Trump, molti di loro appartenevano alla gang Trin de Aragua, definita un'organizzazione terroristica. Da giorni negli Stati Uniti si dibatte non solo su questa questione, ma anche sull'espulsione di residenti in regola con il visto, le cui dichiarazioni sono considerate un rischio per la sicurezza. Nell'ottantina di ordini esecutivi firmati dal capo della Casa Bianca fin dal suo insediamento, diciamo che Trump sfida non soltanto le corti federali, ma anche i poteri dei giudici e le leggi stesse, paventando il rischio di una crisi costituzionale. Poco fa ha firmato, davanti a tanti bambini tra l'altro, anche l'ordine di smantellamento del Dipartimento dell'Istruzione. E due giorni fa ne ha firmato un altro, con il quale ha licenziato 700 giornalisti e svuotato 7 agenzie federali, licenziando 200.000 dipendenti in prova. Fra queste agenzie c'è anche la US Agency for Global Media, a cui appartiene anche Voice of America, la storica radio fondata nel 1942 per contrastare la propaganda nazifascista. Eppure nel suo discorso di insediamento Trump ha detto che avrebbe abolito la censura e rafforzato la libertà di espressione. Allora, come leggere queste sue decisioni? Ci aiuta a capirne di più Gianluca Pastori, docente di scienze politiche alla Cattolica di Milano.
La politica di Trump riguardo alla libertà di stampa e all'informazione è figlia diretta di un certo tipo di narrazione tossica che da diversi anni si è diffusa negli Stati Uniti, presso l'opinione pubblica statunitense, una narrazione secondo la quale le opinioni divergenti sono in ultima analisi fake news, sono disinformazione, sono tentativo di traviare il paese da un certo punto di vista di propaganda negativa. Quindi in questa prospettiva quello che Donald Trump sta facendo, appunto in linea con la sua narrazione, è ripristinare la correttezza dell'informazione. Ovviamente questo significa, come stiamo vedendo in questi giorni, ridimensionare, se non cancellare del tutto, le voci dissenzienti.
Ecco, non va meglio sul fronte della giustizia, perché l'amministrazione USA sta ignorando completamente le corti federali, addirittura usa una legge che è del 1798 per giustificare deportazioni di massa dei migranti irregolari. Anche questo può essere letto come un affronto allo Stato di diritto?
Assolutamente sì, è sicuramente una sfida allo Stato di diritto. Il problema è che, a differenza della strategia adottata dalla Casa Bianca nei confronti dei media, qui andiamo incontro a quello che potrebbe essere uno scontro istituzionale, uno scontro tra poteri. Mi sembra che anche in questo caso la strategia di Trump stia puntando in una direzione molto chiara: comprimere immagini di dissenso sostituendo al sistema della divisione dei poteri, della separazione dei poteri, dei checks and balance, un potere di tipo cesaristico. Trump proclama di avere una legittimazione popolare e, diventando megafono di questa legittimazione popolare, della voce del popolo, si oppone a quelli che lui considera o definisce o presenta come poteri non legittimi o non legittimati.
Professore, possiamo spiegare, ricordare che cos'è l'Alien Enemies Act e per quale motivo i giudici definiscono l'utilizzo di questa normativa illegale da parte di Trump?
Sostanzialmente è una normativa che prevede, che attribuisce una serie di poteri alla Casa Bianca, alla Presidenza, al potere esecutivo, per garantire la sicurezza interna in caso di guerra, andando a colpire, a restringere la libertà dei cittadini stranieri ostili che vivono nel paese. È una normativa che è stata utilizzata, ad esempio, anche durante le guerre mondiali, per restringere la libertà dei cosiddetti enemy alien, dei cittadini tedeschi, italiani, giapponesi, residenti negli Stati Uniti o presenti negli Stati Uniti negli anni in cui gli Stati Uniti erano in guerra con la Germania, con l'Italia o col Giappone. È una normativa molto contestata, anche perché è servita in passato a legittimare delle operazioni di repressione abbastanza brutali. Pensiamo ad esempio nei confronti dei nippo giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Sarebbe una norma da utilizzare soltanto in caso di Stati Uniti in guerra, cosa che oggi gli Stati Uniti non sono.
Che cosa potrebbe succedere se rifiutasse apertamente il capo della Casa Bianca di dare esecuzione alle sentenze che invece annullano i suoi provvedimenti?
Allora, abbiamo già visto in parte un problema di questo tipo nel caso della deportazione dei presunti ancora membri di questa gang venezuelana. La Casa Bianca di fatto non ha ottemperato all'ordine del giudice di sospendere la deportazione, appellandosi fondamentalmente a un cavillo formale. I deportati, diciamo così, erano già in viaggio nel momento in cui il giudice emette l'ordine. È indicativo di una cosa, di comunque della volontà della Casa Bianca di non andare a uno scontro esplicito. Lo scontro esplicito porrebbe il problema di un conflitto di poteri, quindi in ultima analisi la responsabilità della Corte Suprema degli Stati Uniti di dirimere questo conflitto di poteri.
Al via da oggi fino a domenica 23 marzo ad Alvito, in provincia di Frosinone, il 19° forum dell'informazione cattolica per la custodia del creato. Filo conduttore dell'incontro è il tema consapevolezza ambientale nella professione giornalistica, tutela dei territori e poi la carta di Pescasseroli. L'incontro, che vede la presenza di oltre 100 giornalisti giunti da tutta Italia, è promosso dall'associazione culturale Green Accord. Focus sulla montagna, sui parchi e su questa carta deontologica che contiene norme e principi per una corretta comunicazione dei temi ambientali. Noi abbiamo in collegamento proprio da Alvito Marina Tomarro. Buon pomeriggio, Marina.
Buon pomeriggio Cecilia, grazie, un saluto naturalmente a tutti gli ascoltatori. Sì, in questo momento mi trovo proprio nel cuore di Alvito, nel comune di Alvito, che sta ospitando proprio il 19° forum dell'informazione cattolica per la custodia del creato, promosso proprio da Green Accord. Come appunto hai anticipato tu, il tema di quest'anno è la consapevolezza ambientale nella professione giornalistica, e dove si parla appunto di quella che è la tutela dei territori. Quindi da alla salvaguardia delle terre alte, il ruolo dei parchi nazionali nella protezione del territorio, ma anche l'importanza della responsabilità dell'informazione ambientale, che è proprio quello di cui parla la carta di Pescasseroli. Infatti si parlerà anche della carta deontologica di Pescasseroli, che naturalmente magari per chi non è giornalista è una cosa un pochino meno conosciuta, per noi invece che facciamo questo lavoro è una carta nota, nata nel 2023, che contiene proprio quelle norme e principi per una corretta comunicazione proprio sui temi ambientali, cosa di cui insomma se ne ha molto bisogno. E allora in questo forum si andrà a parlare di quelle che sono proprio le terre alte e i parchi, perché siamo proprio nel cuore del Parco Nazionale dell'Abruzzo, del Lazio e del Molise, un posto dal punto di vista ambientale sicuramente incantevole, ma anche con una fragile e con un territorio fragile e naturalmente da proteggere. È uguale anche per chi abita nei territori montani. I territori montani, purtroppo, le terre alte famose tentano a uno spopolamento naturale, e invece quello che si cerca di fare è proprio di prevenire questo spopolamento. Però per fare questo bisogna anche incentivare queste zone naturalmente con quelli che sono i servizi e le offerte, proprio per aiutare anche i giovani a rimanere qui nei luoghi nativi, a non andare, come spesso capita purtroppo, nelle grandi città, ma invece di popolare anche questi luoghi e di renderli fruibili e anche agli altri, anche perché stiamo parlando di posti che sono di una bellezza veramente incantevole.
Sì. Sì. Marina, so che hai un ospite con te, giusto? Sì. Si tratta di Patrick Maurelli, responsabile del progetto Sun4U. Buon pomeriggio innanzitutto al dottor Maurelli.
Buonasera, buon pomeriggio.
So che a breve dovrebbe tenere questo intervento le comunità energetiche rinnovabili montane. Allora io le chiedo subito che cos'è una comunità energetica.
Beh, intanto una comunità energetica rinnovabile, come un po' dice questa parola, è un insieme, diciamo, di una soluzione che sia tecnica ma anche sociale. Alla base di una comunità energetica c'è la possibilità di scambiare tra persone e cittadini e anche imprese energia da fonti rinnovabili, quindi chi ha potuto fare, chi potrà fare un impianto fotovoltaico magari anche più grande può scambiare l'energia prodotta da questo impianto con chi invece non può realizzarlo ma vive nella sua stessa zona. Questo è il centro. Poi ci sono delle soluzioni più specifiche appunto per le comunità montane dove il territorio è vasto e la densità è più bassa, e soluzioni di comunità energetiche rinnovabili invece per i condomini che hanno schemi leggermente diversi, ma in sostanza si tratta di scambiare energia. Per farlo però è necessario associarsi, da cui l'uso della parola comunità. Significa ovviamente conoscersi, riunirsi, fare questa scelta, una strada che può portare a degli incentivi ovviamente anche per lungo tempo, quindi intraprendere una comunità, creare un'associazione che vuole stare in piedi e crescere sul proprio territorio anche per 20 anni. 20 anni perché 20 anni è la durata degli incentivi che lo Stato ha messo a disposizione delle CER.
Ecco, appunto, sulle istituzioni, le istituzioni lavorano su questa realtà delle comunità energetiche. Ecco, allora quanti progressi sono stati fatti anche da questo punto di vista? Quanto si è andato avanti pure dal punto di vista proprio delle leggi per aiutare quelli che vogliono formare delle comunità energetiche?
Beh sì, il percorso è stato molto lungo, dalla Commissione europea fino alla legge più recente italiana, che è dell'aprile 24, che offre questi incentivi e consente di applicare tramite il GSE per avere degli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili. È un percorso appunto sociale e anche tecnico, quello tecnico non del tutto semplice, per questo come Federesco con il progetto Sun4U abbiamo pensato già da più di un anno di realizzare una piattaforma per facilitare, simulare per esempio i risultati energetici di bilanciamento e anche gli incentivi, consentire di conoscere sul proprio territorio altre persone che vogliono fare la comunità energetica e trovare le competenze, perché poi ci sono competenze di tipo legale, perché bisogna costituire un'associazione, una società, una cooperativa, comunque un soggetto per scambiare questa energia, soluzioni tecniche perché ci sono impianti fotovoltaici o di mini eolico da realizzare. E importante quindi non solo l'incentivo, ma anche l'insieme delle competenze e delle soluzioni tecniche che siano affrontabili con persone competenti.
Grazie, grazie al dottor Patrick Maurelli, responsabile del progetto Sun for You, per questo intervento. Grazie anche a te, Marina, per quello che stai facendo. Ci aggiorneremo sicuramente nelle prossime edizioni e quindi ti auguro buon lavoro.
Grazie Cecilia, grazie, e un saluto ai nostri ascoltatori.
Lui era un businessman con un... Ci fermiamo un attimo. Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Leggeva William Blake vicino a una finestra. Lui beveva caffè guardando quelle gambe muoversi. Pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea? E chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmine saette lassù. Il cielo blu, il loro nome, argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore. Amami, ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore.
Come una stella di Broadway. York, New York, è una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di...
Il mondo alla radio.
Ho amato molti poeti e scrittori nella mia vita, tra i quali ricordano soprattutto Dante, Dostoevskij e altri ancora. Devo anche ringraziare i miei studenti del Collegio dell'Immacolata Concezione di Santa Fe, con i quali ho condiviso le mie letture quando ero giovane e insegnavo letteratura. Le parole degli scrittori mi hanno aiutato a capire me stesso, il mondo, il mio popolo, ma anche ad approfondire il cuore umano. Anche ora, in questo ministero, la parola letteraria è come una spina nel cuore che muove alla contemplazione e ti mette in cammino. La poesia è aperta, ti butta in un'altra parte.
Quelle che avete sentito erano le parole che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al convegno promosso dalla civiltà cattolica della Georgetown University, che riuniva scrittori, poeti, sceneggiatori, registi e tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con la penna. Era un'udienza del 27 maggio 2023. Ho voluto farvela ascoltare perché oggi è la giornata mondiale della poesia, una ricorrenza importante per le parole, e noi vogliamo ragionare anche sullo stato di salute della lettura, un tema spesso oggetto di indagini nei diversi paesi. Posso dirvi intanto che in Italia nel 2024, in base ai dati dell'Osservatorio di Associazione Italiana Editori, ha letto almeno un libro il 73% della popolazione tra i 15 e i 74 anni. Secondo le analisi delle associazioni di categoria, al primo posto c'è la Francia, che raggiunge il 90%, seguita da Regno Unito e Nuova Zelanda. Stando al bel paese, quel che richiama l'attenzione sono anche i risultati sulla qualità della lettura. Tra il 2022 e il 2024 è diminuito di 45 minuti il tempo settimanale dedicato ai libri a stampa, passando da 3 ore 32 a 2 ore 47. Com'è diminuita del 3% la fascia di coloro che leggono con una buona frequenza settimanale, cioè tutti i giorni o almeno qualche volta a settimana. Ci sono in Italia grandi differenze anche geografiche. Il sud e le isole, con alcune eccezioni, si discostano dalla media per un meno 11%. Anche qui una fragilità della lettura che è spesso condizionata da carenze infrastrutturali come la scarsità di biblioteche e di librerie. Oltre alla geografia, molte oscillazioni sono legate al titolo di studio oppure al genere. Per esempio, le donne leggono molto di più degli uomini. Abbiamo commentato questi dati con Adriano Montibuzzetti, presidente del Centro per il Libro e la Lettura.
I risultati in massima parte dipendono dalla natura dell'interlocutore statistico, dal tipo di domande che si fanno, perché è di tutta evidenza che chiedere a un intervistato, ad esempio, se nel corso dell'anno ha letto almeno una parte di un libro è cosa ben diversa dal chiedere se ha finito un libro nel corso dell'anno, escludendo quelli che è obbligato a leggere per ragioni di studio o di lavoro. In linea generale possiamo dire che i dati non ci autorizzano a dormire sugli allori, perché purtroppo, a dispetto di uno straordinario retaggio culturale che tutti conosciamo, gli italiani contemporanei purtroppo leggono abbastanza poco. I dati Eurostat 2024 ci dicono che siamo al terzultimo posto come lettura in Europa, seguiti solo da Cipro e dalla Romania.
Lei è presidente del Centro per il Libro e la Lettura, il CEPEL. Che strumenti avete messo in campo?
È noto che la legge 15 del 2020, la legge lettura, prevede con cadenza triennale l'adozione di un piano nazionale per la promozione della lettura. Il CEPEL si occupa proprio di fare da volano delle iniziative legate a questo piano nazionale, quindi opera mediante bandi, accordi, convenzioni, ad esempio il bando per le traduzioni di libri italiani all'estero, il bando Educare alla lettura, che finanzia progetti specifici di didattica sulla lettura nelle scuole primarie e secondarie, il bando Leggimi 06, che finanzia progetti per l'infanzia, Libriamoci, che promuove una settimana di lettura espressiva ad alta voce nelle scuole italiane e anche in alcune scuole italiane all'estero. Poi abbiamo il Maggio dei Libri, un intero mese dedicato proprio a far fiorire iniziative di promozione della lettura nei luoghi non canonici. E infine, molto importante per quello che facciamo, diciamo, sono i cosiddetti patti per la lettura, dei veri e propri contratti che noi stipuliamo da un lato con i comuni, con gli enti locali, le regioni e tutti i soggetti che sul territorio promuovono la lettura a vario titolo, quindi associazioni culturali e altro. L'idea è un po' quella di fare rete, è un'esperienza che in realtà non abbiamo inventato noi, perché è ispirata a un precedente spagnolo, il plan de fomento della lettura.
Nascono e crescono nuovi approcci alla lettura. I libri stanno prendendo anche altre strade, è un buon segno?
Un segno di vitalità, di quella che appunto chiamo la civiltà della parola scritta, che è un momento immanente nella nostra esperienza come esseri umani, non può essere sostituita da altro. I ragazzi arrivano al libro attraverso una pluralità di percorsi che stanno crescendo come varietà e come transmedialità. Penso ad uno dei nostri premi che è cresciuto in modo particolarmente significativo, che è il premio Booktuber Prize, che vede gli scolari trasformarsi in una sorta di critici letterari in erba. È la testimonianza che non necessariamente il mezzo anche del social network deve essere percepito come antitetico alla pratica della lettura se incanalato correttamente. A breve al Salone del Libro di Torino, come CEPEL, promuoveremo il primo incontro nazionale in assoluto tra gli influencer del libro, cioè coloro che appunto si occupano di recensire libri sulle nuove piattaforme social. Teniamo conto del fatto che è un universo che finora si è sempre mosso in maniera autonoma, forse anche con una certa diffidenza di fronte al mondo delle politiche pubbliche. Tante strade diverse possono portare alla lettura, fermo restando che il mezzo per arrivare all'obiettivo finale può essere eterogeneo, ma il punto di arrivo deve rimanere, secondo noi, ma confortati in questo da una ampia letteratura scientifica, la lettura su carta, che in combina con la scrittura in corsivo e anche la stessa lettura espressiva, è un elemento, un vettore imprescindibile di cultura e di crescita personale, perché attiva una popolazione di neuroni sofisticati, un'attività cerebrale sofisticata che con altre modalità non viene attivata.
Oggi, secondo lei, c'è allarme o allarmismo?
Credo che questi due sentimenti convivano. Io direi che definire la situazione seria è semplicemente un approccio realistico. I dati ci dimostrano che siamo su un piano inclinato, che ogni anno si perde qualcosa quanto a numero di lettori, quanto a ore della giornata dedicate alla lettura. Questo andamento verso il basso ci dimostra che abbandonarsi al qualunquismo, invocare, come dire, il laissez-faire, è un po' come affermare che per la salvaguardia dell'ambiente non è necessario fare nulla, perché alla fine madre natura, una sorta di formula di autoguarigione, la troverà da sé. Credo che questo sia un atteggiamento miope, perché se noi recidiamo il cordone ombelicale, cioè il passaggio di testimone che attraverso millenni della nostra storia tramanda la civiltà della parola scritta attraverso i percorsi dell'educazione, veramente mettiamo a rischio il futuro intellettuale e intellettivo delle nuove generazioni. Leggere, lo dico sempre, non è un percorso naturale, è il frutto di una lunghissima evoluzione. Se noi pensiamo che le prime sillabe dell'Homo habilis le ha pronunciate circa, si calcola, 164.000 anni fa a spanne, mentre la parola scritta ha solo 5.000 anni, vediamo che la scrittura è il punto di arrivo di un percorso che in qualche modo vede erosi almeno il suo perimetro esterno da queste nuove abitudini, anche dei social network più aggressivi che sostituiscono la lettura con lo scorrimento compulsivo di video sempre più brevi, sempre più frivoli, sempre più vuoti di contenuto, sempre più sgrammaticati nella lingua, sempre più disinvolti nelle informazioni che vengono veicolate, perché tanto nessuno controlla. Ed è una forma di comunicazione, insomma di interazione con uno pseudo sapere che disabitua le nuove generazioni al pensiero complesso. Is this the real life? Is this just fantasy?
Caught in a landslide. E approfitto per leggervi qualche messaggio che sta arrivando tramite WhatsApp. Giovanni ci scrive: ho una dipendenza dal cellulare, la mia terapeuta mi ha chiesto di sostituire almeno 2 ore al giorno il cellulare con la lettura. Sta funzionando. Allora, grazie Giovanni per questo messaggio e un saluto da noi di Radio Vaticana. C'è invece un'altra ascoltatrice, Angelica, che dice: io ho iniziato a leggere il Vangelo visto che il Papa Papa lo dice sempre. Beh, che dire, Angelica, hai vinto. Allora, noi andiamo avanti a parlare di libri. A differenza dei media audiovisivi, dove il prodotto è più completo, il margine e il tempo per arricchire la narrazione o interpretarla sono solitamente ridotti, nella lettura di un libro il lettore, diciamocelo, è molto più attivo e in qualche modo riscrive l'opera, la amplifica con la sua immaginazione, crea un mondo, dà vita ai personaggi. Maurizio De Giovanni, uno degli scrittori più amati del momento, creatore del commissario Ricciardi e ora in libreria, tra l'altro, con il romanzo L'antico amore, dice: noi abbiamo un bombardamento di impegni anche nel tempo libero, i social, la disponibilità di contenuti audiovisivi immediati, l'informazione ci prendono tempo, attenzione che invece viene sottratta all'introspezione, quindi anche all'immaginazione. Però sbaglia chi addita i giovani, perché sono proprio loro a leggere di più, in particolare pensate ai giovanissimi fino a 14 anni. Il calo più consistente avviene invece a partire dai 25. Allora sentiamo De Giovanni al microfono di Eugenio Murrali.
Il tempo è un fattore cruciale, il tempo dedicato alla lettura è un aspetto fondamentale. Noi abbiamo un bombardamento di impegni, anche dal punto di vista del tempo libero, i social, la disponibilità di contenuti audiovisivi, l'informazione, sono tutte cose che prendono il tempo che noi non dedichiamo alla lettura. Nel 22 il Covid aveva lasciato delle tracce, per cui noi ancora avevamo la capacità e la possibilità di prenderci un po' di tempo per noi stessi, quindi per la lettura. Oggi questo non c'è, e che non mi sorprende, ma mi preoccupa molto anche in prospettiva.
Nella lettera sul ruolo della letteratura nella formazione, il Papa ha sottolineato che nella lettura di un libro il lettore è molto più attivo, in qualche modo riscrive l'opera, l'amplifica con la sua immaginazione, crea un mondo. Anche per lei è così?
Certo, il Santo Padre dice una cosa assolutamente vera, nella lettura noi svolgiamo un'attività, la lettura è creativa, davanti allo schermo noi siamo passivi, cioè vediamo qualcosa immaginato da qualcun altro. Nella lettura noi immaginiamo, costruiamo, ed è il motivo per cui quando guardiamo un film o una serie televisiva tratta da un libro che abbiamo amato, rimaniamo inevitabilmente delusi. Questo deriva dal fatto che la nostra immaginazione ha lavorato molto meglio di qualsiasi cosa che noi possiamo guardare.
In un incontro nel carcere di Poggio Reale ha affermato che la lettura è libertà e che, come scherzosamente ha detto, consente di evadere. Anche da altre prigioni?
Sì, direi da qualsiasi prigione consente l'evasione. La lettura è un viaggio, è andare da qualche altra parte, è andare da qualche altra parte mettendosi nei panni di un'altra persona. È l'esercizio della fantasia, è l'esercizio della produzione di immagini e di situazioni. Questo è di per sé un'evasione, anche da noi stessi. Quindi io credo che la lettura sia una vacanza necessaria della nostra mente.
Riferendosi ai futuri presbiteri, ma potremmo allargare a tutti il ragionamento, il Papa osserva che la poca attenzione alla letteratura può portare a un impoverimento intellettuale e spirituale, perché essa porta al cuore dell'essere umano. Senza letteratura l'umanità è più povera e meno vicina al trascendente?
È largamente più povera senza la lettura. La lettura è immaginazione, l'unica palestra che noi possiamo fornire a questo muscolo interno, che è quello dell'immaginazione. L'immaginazione è tutto, anche il trascendente è l'incontro dell'immaginazione con la speranza, con quello che di bello abbiamo. Quindi io credo che sia un aspetto sostanziale la lettura, per l'educazione dell'immaginazione anche al trascendente.
Cosa pensa dei gruppi che promuovono momenti condivisi di lettura silenziosa?
Credo che la lettura, come la scrittura, sia un'attività eminentemente individuale e quindi che abbia la sua bellezza proprio nel metterci di fronte a noi stessi, metterci di fronte alla nostra interiorità. Non credo che la condivisione debba essere silenziosa, io credo che sia utile parlare delle emozioni, delle impressioni che dà la lettura, quindi preferisco due gruppi di lettura in cui ci sono forum sul libro e su quello che ha dato.
Il mondo e la storia sono fatti però anche di lettori inclini al male e analfabeti inclini al bene. Non ci sarà eccessiva retorica attorno a questo tema della lettura?
Ognuno di noi è com'è. La lettura non cambia la nostra natura. Raramente mi è capitato di vedere una persona inclina alla violenza o inclina alla prevaricazione che fosse un lettore abituale. Indiscutibilmente però la lettura può migliorare un carattere, ma non può cambiarlo radicalmente.
Stiamo vivendo il Giubileo della Speranza. Lettura e speranza sono legate?
Lettura e speranza speranza secondo me sono la stessa cosa. La lettura è speranza, la lettura è speranza del cambiamento, speranza di qualcos'altro, e anche speranza se il mondo rappresentato nella storia che uno legge è molto peggiore del nostro, proprio ci fa prendere coscienza dei passi che abbiamo fatto e di quelli che restano da fare. Per me la speranza è il fondamento della lettura.
La speranza nella sua esperienza di scrittura che ruolo ha?
Nella mia scrittura la speranza è sempre presente. Per quanto nero sia il mondo che uno dipinge in una storia, in se stesso la speranza della sua soluzione. Offrire lo sviluppo, offrire il cambiamento. La pagina non scritta che c'è dopo la parola fine è la speranza. E quella è il grande dono che una storia scritta lascia al lettore.
Eccoci alla rubrica Topic Trend, consueto appuntamento del venerdì. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. In collegamento con noi dalla sede centrale di Mondadori c'è Matteo Valsecchi, giornalista di TV Sorrisi e Canzoni. Buon pomeriggio, Matteo.
Buon pomeriggio Cecilia e buon pomeriggio a tutti.
Allora, questa settimana abbiamo celebrato la festa di San Giuseppe, festa del papà, e abbiamo avuto i social invasi da foto, video di figli con i papà, e queste occasioni di festa sono sempre molto partecipate. Mi ha fatto però molto sorridere un tweet di un utente che scrive fingendosi il padre e dice: ma cosa mi fai gli auguri che ci siamo visti 10 minuti fa? Però ecco, a noi piace così, e forse in mezzo a tante notizie brutte che arrivano anche dalla cronaca, tante notizie drammatiche, queste occasioni ci danno un po' di respiro, anche se la vera domanda è: perché ai miei follower dovrebbe interessare o piacere la foto di me con mio padre? Ancora una volta, secondo te è soltanto un desiderio di condivisione?
Ma questo sicuramente, diciamo che queste occasioni secondo me sono sempre, diciamo, le vedo sempre bene, perché se non altro non sono un momento di divisione, non sono un momento di lite, non sono un momento di discussione. Certo, secondo me un pochettino alla lunga stufa una volta che vedi 200 dei tuoi follower che hanno tutti la stessa foto del 1982 insieme al padre, e questo può diventare magari un po' ripetitivo, ma la cosa in sé non la trovo particolarmente fastidiosa, anzi secondo me è un momento carino, un momento delicato, ci sono anche delle riflessioni magari anche profonde su appunto magari persone che hanno perso il papà da molto giovani, quindi queste sono cose che in ogni caso fanno pensare, fanno sorridere, fanno stare bene.
In tendenza Mare Fuori, serie cult giunta alla quinta stagione, ideata da Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu e prodotta da Rai Fiction. È la storia di ragazzi difficili che entrano nell'IPM di Napoli perché hanno sbagliato, e tra quelle mura, col mare che si vede dalle sbarre, come canta la sigla, hanno la possibilità di cambiare, di crescere, di innamorarsi. Ci sono tante tematiche che vengono affrontate in questa serie, quelle legate al carcere chiaramente, ma anche alla malavita, ai clan, alla camorra. Tra l'altro su RaiPlay sono uscite le prime 6 puntate e la piattaforma è andata letteralmente in tilt. Ti dico soltanto che io me ne sono accorta andando su X a vedere che cosa stava succedendo e perché insomma non era possibile scaricare le puntate. Ad ogni modo, qual è il successo di questa serie secondo te, perché piace così tanto ai giovani?
Beh, diciamo innanzitutto, quinta stagione è già stata annunciata la sesta, che probabilmente sarà anche l'ultima, quella definitiva, al netto di potenziali poi spin-off. Mare Fuori funziona perché diciamo racconta una versione diciamo un pochettino più ripulita di quello che è stata la Gomorra di Saviano, poi dopo portata anche questa in una serie televisiva. Dico ripulita perché sicuramente non abbiamo quelle atmosfere cupe, pesanti ed esagerate che c'erano in Gomorra, tutta una dimensione diciamo giovanile, anzi direi adolescenziale, per cui si vede molto un lavoro di degli autori che hanno deciso di raccontare questo spaccato di vita, che tra l'altro è anche abbastanza realistico. RaiPlay è esplosa perché da sempre, fin dalla prima stagione, Marefolle funziona molto di più sulle piattaforme, funziona molto di più sul, nei commenti sui social che non poi dopo in quelli che sono gli ascolti televisivi. Quindi è abbastanza normale che sia successa una cosa del genere.
Senti, continuiamo a parlare di serie, perché c'è in tendenza anche Il Gattopardo, serie Netflix basata sul romanzo dal titolo omonimo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, diretto da Tom Shankland, con Kim Rossi Stewart nei panni di Don Fabrizio e Benedetta Porcaro. Una serie che racconta la fine dell'aristocrazia siciliana nel periodo di transizione tra la fine del dominio borbonico e l'unità d'Italia. Io l'ho trovato molto ben fatto, ma sui social è montata la polemica sui tanti paragoni con il film di Visconti del 1963, tanto che è dovuto intervenire lo stesso Kim Rossi Stewart dicendo: non abbiamo mai voluto fare il remake. Più che altro, Matteo, credo sia impossibile fare un paragone tra film e serie TV. Cioè, parliamo proprio di linguaggi diversi, di stili diversi, sei d'accordo?
Sono d'accordo, e soprattutto sono passati 62 anni tra il film e la serie televisiva. È cambiata totalmente la fruizione di quello che è il prodotto. Nel 63 sarebbe stato uno sceneggiato, se noi andiamo a rivedere i vecchi sceneggiati della Rai e vediamo quello che invece è una fiction, anche una fiction di Rai 1, banalmente possiamo notare La differenza enorme che c'è nella recitazione, nella scrittura, nei costumi, eccetera, eccetera. Quindi io penso che non ci sia mai stata da nessuno l'idea di fare un remake che fosse totalmente fedele all'originale di Visconti, anche perché i mezzi a disposizione di oggi, di una piattaforma come Netflix, sono infinitamente superiori rispetto a quelli che poteva avere un Visconti negli anni 60. Era ancora, diciamo, un cinema, è vero sì, un cinema di Cinecittà, però un cinema ancora fatto di molto artigianato. Oggi abbiamo un lavoro di post-produzione, di effetti speciali, di ricreazione degli ambienti, dei costumi, che è molto molto più forte di quanto non fosse una volta. Il Gattopardo sta andando molto bene, è la seconda ancora in classifica di Netflix alle serie più viste, per cui insomma dire che è stato alla fine un ottimo prodotto.
Stavo per chiederti proprio un aggiornamento sulla classifica e come al solito mi hai anticipato. Allora, giornata mondiale della poesia, hashtag in tendenza, e qui colgo l'occasione per chiederti quanto i social, X in particolare, abbiano contribuito al rilancio della poesia, ma soprattutto dell'aforisma, che non è propriamente un componimento poetico, ma una frase che condensa un principio specifico, più in generale un sapere filosofico o morale. Quindi di sicuro i social si prestano per la brevità tipica dell'aforisma. Pensiamo che Twitter nasce con 140 caratteri, poi portati a 280, però insomma sempre molto breve, no? Frase che spesso viene utilizzata come motivazionale, però sui social, più che poetica.
Io qui dovrei risponderti con un haiku giapponese, ma purtroppo non ho le capacità di comporre un haiku giapponese.
Peccato.
Ricordiamo, piccoli componimenti in 17 more, neanche sillabe, in 17 more. Twitter ha sempre, Twitter poi oggi X, ha sempre funzionato tantissimo da questo punto di vista. Cioè l'aforisma, la frase d'impatto, la frase motivazionale è diventato il marchio di fabbrica di X e di Twitter. È un modo per pensare, un modo per esprimersi. Qualcuno ci riesce bene, qualcun altro ci riesce un pochettino meno. C'è sempre un po' quell'effetto del biscotto della fortuna, che diciamo un po' di poco valore, un po' cheap, sì, mi viene da dire. Però diciamo, se può essere questo, diciamo, uno strumento che permette di stimolare la creatività di chi li scrive e permette magari di stimolare anche il pensiero di chi legge, ben venga, che non si cade in quelle frasi, in quelle banalità: nata principessa diventata guerriera, che diventano abbastanza ridicole,
soprattutto se vengono replicate all'infinito. C'è stata poi questa polemica sulla veridicità del televoto al Grande Fratello. I telespettatori parlano di risultati truccati, anche il Popolo del Web ha cavalcato la polemica. Mi chiedo e ti chiedo, rispetto alla tenuta del format dei reality che continuano ad andare molto forti in America, come siamo messi invece in Italia in poco tempo, Matteo?
I reality, diciamo, reality canonici come Grande Fratello stanno soffrendo negli ascolti, e questo è evidente anche perché il Grande Fratello ha questo formato lunghissimo che parte a settembre e finisce a marzo, per cui è inevitabile che abbia una discesa da questo punto di vista. C'è però, diciamo, un nuovo filone televisivo, che è quello dei docu-reality, possiamo chiamarli così. Mi viene anche un esempio che non è proprio un docu-reality, però quello di Casa Prima Vista, che raccontano degli spezzoni di realtà, ovviamente poi lavorati e raccontati per diventare un formato televisivo, che danno al reality canonico una forma un pochettino diversa, sicuramente più interessante rispetto a un formato come quello che è del Grande Fratello, che è in onda da più di 20 anni, e per cui direi che questa può essere una strada per, diciamo, rinnovare questo genere televisivo.
Bene, grazie. Siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio. Io, come al solito, ringrazio Matteo Valsecchi per essere stato con noi.
Grazie a te, Cecilia, grazie a tutti.
Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Da Daniele Giorgi in regia, Cecilia Seppia in studio. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Tra poco il GR Flash, perciò restate qui.